L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBT+. Un saluto cari ascoltatori e care ascoltatrici, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Al microfono Eleonora Dall'Ovo e con me
sono io, Lucy, eccomi, ciao Ele!
Ciao Lucy, ma ci hai portato una gradevole ospite, una nostra lieta conoscenza.
Sì, sai che io ogni tanto ho bisogno di portare qualcosa di lieto e qualche musica che mi piace, una cantautrice che apprezzo tantissimo. Abbiamo come ospite questa sera Cristina Nico. Ciao Cristina!
Ciao a tutte, tutti, tutte!
Ciao Cristina, benvenuta, bentornata. E allora, direi di iniziare subito con le notizie della settimana. Ne ho scelte due, una abbastanza agghiacciante. Dopo le elezioni sono comparsi al liceo Parini e al liceo Volta e anche in statale, cara Lucy, dei volantini con scritte omofobe, transfobe. Erano dei volantini con delle che ricordano un po' la notte dei cristalli, dove c'erano delle case incendiate, queste case sono le scuole, e fiamme eterne alle scuole moderne, fa anche rima, hanno trovato anche la rima. Dietro c'è un'organizzazione di destra che si è sentita libera di fare questa immagine di edifici scolastici con all'esterno delle bandiere arcobaleno divorate dalle fiamme. Subito i ragazzi del liceo Volta e Parini si sono rivoltati, nel senso hanno manifestato contro e praticamente è un po' che dopo le elezioni con la vincita della Meloni e delle destre si sono sentite queste persone libere di poter inneggiare, ma anche se il vento è cambiato la resistenza continua, cara Lucy.
Anzi, più di prima, Eleonora, più di prima.
Invece un'altra notizia arriva dalle serie TV Dahmer, la serie TV che racconta la storia di Jeffrey Dahmer, praticamente un pluriomicida che si mangiava le vittime tutte o nere o insomma non bianche, nere o ispanoamericane, insomma di origini diverse,
etnie non bianche, diciamo
etnie
così,
etnie non bianche, tutte omosessuali, cioè tutti gay. Praticamente che cosa è successo? Netflix ha tolto il tag LGBT perché la serie era configurata, taggata con giallo, poi non so, horror, io sinceramente non l'ho neanche seguita perché tutte le robe dove ci sono
cruente
morti
a te non piacciono.
No, mia moglie Amalia l'ha seguita, dice che l'interpretazione è meravigliosa, molto cruda, molto veritiera, tanto così veritiera che le vittime le famiglie delle vittime hanno detto che è poco sensibile, talmente veritiera. Quello che ha lasciato ovviamente è un omosessuale probabilmente disagiato che non accetta la propria omosessualità, però quando noi seguiamo una serie, non so, penso al Mostro di Firenze, non c'è il tag eterosessuale. Quando seguiamo gli omicidi del Circeo non c'è il tag eterosessuale, quindi non si vede perché ci debba essere il tag LGBT. nel senso che è vero, è una persona disturbata, anzi, non, lui sarà ucciso da un compagno di cella e quindi applaudo per questo, però è stato condannato all'ergastolo e non è stato considerato malato mentale. Ecco, volevo dire che ecco, finalmente la comunità si è, il movimento LGBTQ si è ribellato e da Netflix è stata tolta la, il tag LGBT. Chi lo stesse vedendo, mi fa piacere, io te lo dico subito, non lo guarderò. Lucy, facci sentire la prima musica e poi parliamo della nostra Cristina Nico.
Allora, ascoltiamo il primo pezzo o diciamo due cosette sull'album?
È la tua puntata questa, una puntata al mese di musica tua.
Allora, Cristina quest'anno è uscita con il terzo album dal titolo omonimo, Cristina Nico, infatti, è un album che, se non ho capito male, parte da, ha origini profonde, ha origine addirittura dal periodo del lockdown. Cristina?
Sì, 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 anche se mi sono detta che non volevo assolutamente fare delle instant songs, alla fine è pregno comunque di quello che era il periodo che stavamo vivendo, anche se giusto un paio di canzoni che poi sono concettualmente un po' l'inizio e la fine del disco, in realtà sono state scritte prima, tutte le altre invece no, sono state scritte durante il periodo del lockdown e non si parla direttamente di questo, non avevo appunto nessuna intenzione di mettere la parola pandemia nei testi e in realtà è un percorso molto personale, non voglio dire autobiografico perché secondo me mi annoia un po' l'aspetto troppo diaristico, quello che insomma il fatto che un album, un disco sia naturalmente autobiografico anche quando racconti cose che non riguardano te, però diciamo che c'è stato un po' un bisogno di scendere a patti con alcune cose, alcune presenze, alcune moltitudini che mi affollavano. E anche con il vuoto che mi si è presentato in quel periodo, quindi come al solito insomma gioca un po' su anche sulle contraddizioni mie e di tutti.
Esiste un filo rosso che accompagna tutte le canzoni?
Ma sì e no, nel senso che appunto non mi piace parlare di concept album e però a voler fare un po' la spessa potrei dire che è un po' una specie di catabasi, no? C'è un po' quell'aspetto dell'Orfeo che deve scendere nelle viscere della terra per ritrovare la propria Euridice e poi chissà, la ritrova? Non la ritrova? Svanisce se si volta indietro? Non lo so se c'entra molto in realtà, non so perché in questo momento mi è venuto il paragone con Orfeo e Euridice così, una cosa a caso. Però sì, c'è un po' questo aspetto dai dello scendere e del risalire. Il fil rouge in realtà è quello del viaggio, è una specie di viaggio immobile. In un momento in cui non si poteva viaggiare, gli unici viaggi che si potevano fare erano forse appunto dentro
quelli
se
interiori,
stessi. Esatto. Quelli interiori, almeno musicalmente. Ho cercato di spaziare un po' anche tra le suggestioni che sono state quelle della mia formazione musicale, quindi ci ho messo dentro anche le origini più insomma punk, un po' di crossover, però arrivando anche a quegli accenti world che già hanno caratterizzato l'Eremita, il disco precedente, e insomma grazie anche all'incontro con Roberto Zanisi, questo musicista che suona tutti gli strumenti cordofoni dell'area del Mediterraneo, e non solo, sicuramente era stata un po' titillata, no? questa vena folk che in realtà c'è sempre stata in nuce, quindi sì dai, diciamo che è un fil rouge quello.
Ok, allora noi andiamo ad ascoltare il primo brano che ho scelto, che è anche il primo singolo dell'album, La sola cosa che c'è. ci vuoi dire, ce lo vuoi presentare, dire qualcosa?
Sì, la sola cosa che c'è è la rappresentazione dell'ess, quindi della nostra parte anche un po' più scomoda, quella che se ne frega dei, insomma, delle sovrastrutture morali, etiche e guarda semplicemente al proprio bisogno, alla propria fame.
Perfetto. Eleonora, ascoltiamo la sola cosa che c'è.
In onda con l'altro martedì e continuiamo l'intervista a Cristina Nico con la seconda canzone. Lucy.
Allora, finalmente la possiamo sentire completa perché l'ho messa qualche settimana fa, ma si è sentito veramente poco. Le fleurs du bien, dopo le fleurs du mal, vorrei che Cristina ci parlasse di questo brano.
Beh, ovviamente l'allusione è alla raccolta poetica di Baudelaire, le fleurs, ma le fleurs du mal erano le lesbiche, no? Le lesbienne. E quindi il titolo gioca ironicamente su quella che era un po' la demonizzazione, ma anche questa visione anche un po' idealizzata da parte degli uomini, no? di due donne che si amano. E, in questa canzone ho voluto un po' giocare con la dose di banalità che c'è in realtà in tutti gli amori e allo stesso tempo col fatto che le amanti si sentono comunque sempre speciali.
Valore dare a me e a te, a noi, che non siamo giuste ma neanche sbagliate, forse imprevedibili, forse un po' scontate, a noi, come certi amori noi.
Allora, Cristina, la tua proposta musicale ha una grandissima varietà. Infatti, io ho cercato di mettere dei brani molto diversi tra loro, poi li ascolteremo tutti. Ha una grandissima varietà e noto anche una sorta di respiro internazionale. Ho letto alcune recensioni sul tuo album, vieni spesso paragonata alla Bertè o alla Nannini, e invece volevo sapere quali sono i tuoi riferimenti musicali.
Ma
i miei riferimenti per quanto riguarda i testi, non solo la musica.
Sì, beh, i miei riferimenti musicali in realtà sono più internazionali che nazionali, anche se appunto i paragoni che hai fatto, forse anche per via della mia vocalità, e per via del fatto che in Italia se urli un po' sei paragonata alla Nannini, se c'hai un po' di grattato anche, se lo moduli un po' alla Bertè, però assolutamente sono paragoni che prendo e metto in saccoccia e che rispetto. Però diciamo che tra i miei riferimenti ci sono artiste come PJ Harvey, Patti Smith, e poi in realtà insomma la scena del folk americano, Crosby, Stills, Nash & Young, soprattutto Neil Young. Poi in realtà tra i riferimenti italiani forse per me sono stati più importanti i CSI, ecco, che non la Nannini o la Bertè.
Senti, Cristina, tu organizzi insieme ad altre un bellissimo festival che è l'Elite Festival a Genova, ma voi come vi organizzate? Una rete? Riuscite facilmente a trovare cantautrici, cantanti o invece è un lavoro faticoso? Perché ad esempio teatralmente trovare donne che fanno teatro spiccamente fuori dagli stereotipi eterosessisti è difficilissimo. Poi attrici o drammaturghe lesbiche è ancora più difficile, spesso devi andare all'estero. Voi come vi organizzate?
Ma guarda, allora, i primi anni è stato un po' più difficile, in effetti, a volte, perché siamo partite facendo un po' la conta, no? Di quelle che erano le cantautrici che si affacciavano alla scena italiana. Poi in realtà col passare degli anni è diventato sempre più facile, perché la verità è che siamo tante e soprattutto noi fin da subito comunque abbiamo deciso di tenere gli steccati molto, molto larghi, nel senso che non abbiamo fatto preclusioni troppo strette, soprattutto di genere musicale, cioè di genere sì, nel senso di che fossero delle cantautrici, delle donne che scrivevano e interpretavano la propria musica, però ce ne sono tante. Negli ultimi anni in realtà è stato
un boom.
A volte ci è spiaciuto lasciarle fuori, tant'è vero che abbiamo messo un po' il discrimine di dare spazio nelle varie edizioni a chi aveva in quell'anno presentato un lavoro o magari delle collaborazioni con altre musiciste, con altre cantautrici. No, non è così problematico.
Sì, poi la rete aiuta molto, voglio dire, la rete sì. Aiuta molto, cioè dà più libertà e c'è più facilità nei mezzi. Forse è più difficile esibirsi fuori dalla rete.
Ma infatti il nostro festival è nato in realtà per dare spazio a chi c'era ma non poteva esibirsi, perché la maggior parte dei cartelloni musicali invece erano sulla media del 9 a 10 uomini, cioè 9 a 1, pardon, di uomo-donna, la rappresentanza femminile era veramente risicata. Quindi insomma noi ci siamo prese la briga di fare questo piccolo ministero delle pari opportunità, mettiamola così, e dare spazio alle donne.
Allora io direi di sentire il terzo brano, Lucy.
Passiamo al terzo brano, Il bisogno di essere migliore. Dopo magari Cristina ci spiega che cosa parla. Ma prima aspettiamo.
Non mangiava carne, voleva diventare un pittore. Qualcuno se la manda, se la sceglie lo fa. Lasciarla imbrattare
abbiamo ascoltato un sound un po' diverso rispetto ai due precedenti brani. Raccontaci un po' qualcosa di questa.
Questo, musicalmente è un tributo ai chitarroni degli anni 90, a quella. Prima non ho detto che tra i miei riferimenti, ovviamente, essendo cresciuta negli anni 90, c'era tutta la scena di Seattle, anche Nirvana, Le Hall, insomma, quindi. Quello che non era solo, secondo me, un sottogenere musicale, ma era un movimento anche a suo modo, seppur anarcoide e strambo, insomma, troppo strambo per essere definito movimento, però insomma è stato importante per me. Il testo, diciamo che gioca e mette un po' alla berlina il mito della competitività, del cercare di essere appunto il migliore, quello che è il difficile rapporto tra il cercare di migliorare se stessi, di essere migliori, e il voler essere i migliori, le migliori. E allo stesso tempo chiede di fare i conti col fatto che dentro ognuno di noi c'è un piccolo dittatore che, se si sente schiacciato, se non può fare le cose che vuole fare, rischia di prevaricare gli altri. Infatti comincia appunto con questa frase: Hitler amava molto i suoi cani, non mangiava carne e voleva diventare un pittore, che sono, ahimè, delle cose che sono delle similitudini tra me e Hitler, una cosa orribile, però però purtroppo anche cioè in ognuno di noi appunto c'è qualcosa anche di ciò che più rifugiamo.
Senti, ho notato fra l'altro questa urgenza di esprimersi, di comunicare anche in diverse lingue. Cioè, tu in quest'album canti in italiano, in francese, in inglese e addirittura in calabrese.
Sì, è stato un bisogno, a proposito appunto del bisogno di essere migliore, il bisogno di esprimersi in più lingue senza padroneggiarle in maniera pazzesca, tranne forse il francese, con cui me la cavo un po' di più. È stato un bisogno espressivo, semplicemente ogni lingua in effetti assolve a dei compiti espressivi diversi nella musica, o può farlo. E mi è venuto spontaneo usare quello che sapevo di questa. Poi nel caso del calabrese, la lingua comunque, il dialetto di tre nonni su quattro, e quindi è stato un po' un
il dialetto delle origini.
Sì, anche se è un calabrese, come dire, un po' spurio, no? Perché non
un
è...
po' edulcorato.
Sì. Senza arrivare a quelle cose tipo il napoletano di Pippo Kennedy, però insomma, qualche calabrese. Però mio padre me l'ha passata, però vabbè, ogni scarrafone è bella mamma soi, quindi insomma non è...
Allora, siamo addirittura d'arrivo. Lucy, io direi di chiudere questa puntata...
Con
l'ultimo brano, ma soprattutto usarlo come sigla finale.
Assolutamente. Io vorrei chiedere a Cristina dove possiamo trovare il tuo disco, che è prodotto da Giulio Gaietto, dobbiamo dirlo, per Orange Records.
Allora, in realtà l'etichetta è doppia, perché è uscito sia per Lilith Label, perché Lilith è anche etichetta adesso, che per Orange Home Records. La produzione artistica, come hai detto tu appunto, è di Giulio Gaietto e mia, insomma abbiamo ovviamente coprodotto artisticamente questo lavoro. E, su supporto fisico si può trovare... Per ora i miei concerti, e si può ordinare online dai siti sia di Lilith Associazione Culturale che di Orange Home Records, e poi c'è su tutte le piattaforme digitali.
Lucy, devi organizzare un concerto.
Purtroppo ha appena suonato qui a Milano.
Ho appena fatto due date nel milanese, perché ho suonato al Garage Mulinski e poi proprio ieri ero madrina e giurata a questo contest molto, molto carino, molto interessante, organizzato da Arci che Donne a Rho, in quel di Rho. Però io spero di tornare presto da quelle parti. Ora la prossima data sarà, ritorno invece, sarà una data qua a Genova, nella mia città, e questo ve lo dico in anteprima, aprirò il concerto di Nada, che presenterà in anteprima il suo disco qua a Genova il 21 ottobre.
Complimenti! Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un saluto a Cristina!
Un saluto.
Grazie!
Un saluto a tutti, a tutte, a tutte.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao, ciao. Finiamo con l'ultimo brano, Hermes.
Hermes sopravvive.